Meow, meow.
Oh ragazzi, mancano 2 minuti, eh?
Sì, sì.
Già, che palla. Ma io
hanno già rinnovato, hanno rinnovato Westworld.
Sì, ma non la vedremo più nel 18.
Sì, lo so.
No, ma non la vedremo mai più. Faremo lo sciopero della
visione. E invece, aspetta, cos'è che ho sentito oggi di assurdo? Fanno
un'altra stagione di The Walking Dead.
Nuovi remake a nastro, tipo adesso sta uscendo un nuovo film su King Kong che però si chiama Skull Island.
Sì.
Rifanno un film su
Posso dirlo che mi hanno cacato il cazzo.
Si chiama Kong King. No, una proprio grande innovazione.
Poi hanno fatto faranno un nuovo remake di Green Hornet. E partita serie TV, vabbè, per fare la serie TV di Piff lì.
Sì, quella ci sono state.
Vabbè, che facciamo?
Andiamo? Chiudiamo? No, chiudiamo le porte?
Sì, chiudiamo bocca
a porta. Iniziamo a chiudere a porta. Mi porta qualcosa. Vabbè, io mi ammutisco.
Va bene, grazie.
Oh, ma questo bottone.
Mutu.
Balla, balla, ballerino. Ma mi sentite?
Sì.
Bene. Quindi posso parlare senza andare in diretta.
Che carino.
Basta premere questo piccolo pulsante.
Sei stanchissimo, Matt. Mamma mia. Ma hai fatto l'help desk anche oggi?
Ma iniziamo che torno a casa l'help desk. Ah. Che c'è il sito da Sistemea.
Ieri dalle 6:06 che sono arrivato a casa sua. Abbiamo cenato insieme quando ho trovato una puntata di Westworld. Non ho fatto altro che parlare al telefono e tutti gli cagavano il cazzo. E a questo punto gli ho detto, ascolta, ma li fai pagare perché... Cioè,
eh no, infatti. Cioè,
incredibile.
Io gli ho detto, no, questa è la parte più bella. Allora, vi azzittisco. Boh, vediamo se mi ricordo come si fa.
Ehi! Sono il dottore! E vengo da Gallifrey. Anch'io ascolto Sono Cose Serie.
Serie TV, fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
E bentornati alla serialità in diretta qui su Radio Home con Sono Cose Serie dallo studio Blue Tardis di Chieri. Al microfono Paolo Ferrara e Michelangelo Alesso.
Eccolo!
Dall'altra parte del vetro Matteo De Simone ai Pispoli.
De Simone? Maledetto!
È sempre lui, è sempre lui. Che pispola, pispolando laggiù dietro quel vetro. Ma noi dobbiamo
la
andare.
Poesia della sera. Vi abbiamo presentato la poesia della sera.
Siamo calmi, abbiamo... perché adesso ci rodiamo, perché abbiamo bisogno di tanta energia questa
abbiamo
sera.
Abbiamo un sommario ricchissimo, sì, e come al solito ve lo raccontiamo al allora... contrario.
Il sommario alla rovescia.
E finiamo ovviamente con le nostre nuovissime rubriche, la serialità dalla A alla Z e i consigli di sono cose serie, che oggi parlano della lettera E.
Ma prima, la serie della settimana. Parleremo di pubblicità seriale con 2 produzioni B&W, il nuovo 100 to go e il ritorno di The Hire.
Fra poco invece commenteremo alcune news dell'ultima settimana.
Noi siamo qua, siamo pronti, si parla di serialità. Adesso musica.
Sono cose serie.
A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi alla verità.
Partiamo sempre un po'.
E ringraziamo sempre la Paperite che è sempre qui con noi e non ci abbandona mai.
Potremmo fare un carosello con...
Sì, potremmo fare una puntata... Ecco. No, in realtà potremmo fare una bella puntata figa sui Paperi. Intervistiamo pure quelli che hanno fatto i Rincione, che hanno fatto quella versione
bella,
strana
bella.
Di,
e la facciamo tutto con questa voce.
Tutta in Paperite.
Fantastico.
Tutte sì. Le clip saranno le nostre clip in cui spaperiamo.
Spaperiamo la grande.
Va bene, ci sto. Però dovete proprio parlare tutto spaverato, eh.
Buonasera, queste sono cose serie.
Perlomeno.
Bene, bene, stasera ci facciamo del male. Anche questa sera ci facciamo del male.
Però devo dire che nonostante tutto, per assurdo, eccetera, poi si combinano sempre bene le puntate. Perché
sì, è vero,
fine,
è vero.
Alla fine il tema della serie della puntata si connette all'altro.
Ma non fateci troppo affidamento. Che bandata di culo una volta. Eh no, e questa adesso
4 su 4. No, 5 su 4.
3 su 4.
No, ma spieghiamolo a chi ci ascolta che siamo dei cialtroni e ci va tutto di culo. No,
sì,
diciamolo.
È vero, diciamo, l'abbiamo detto. No, no, invece stavo pensando un'altra cosa. Che qua dentro vi trovo a parlare di un'altra polemica che mi sono trovato.
Allora, inauguriamo per gli amici del podcast.
Cioè, io mi devo incazzare.
Il podcast e sarà l'angolo della polemica.
Polemic party.
No, è perché
lo ufficializziamo.
L'altra volta
facciamo quella della cosa di Trump, le previsioni.
No, ancora peggio di quello che diceva che i medici non capivamo una mazza noi. Perché,
è vero.
Lui si ricordava Marco Polo che è proprio uguale. E ho detto, ma tu sei poverino.
No, no, aspetta, non hai capito. È un problema mentale. Lui si ricordava Marco Polo, quello vero.
Ah, del milione.
Quello del milione.
Vabbè, ne parleremo. Però questa volta ha incriminato, tra l'altro dopo aver visto io e Matteo ieri sera una puntata di Westworld, la polemica con qualcuno che ha scritto che Westworld non è empatico. È poco empatico, vabbè, ma approfondiremo.
Ma aspetta, c'era quella cosa del test di empatia per vedere se uno è un serial killer. Non è che è un serial killer?
No,
che non capisci.
O forse ho il test di Tourette per capire se quello che stessi scrivendo in quel momento poteva essere un robot.
Una cosa del genere.
Ok.
In
realtà abbiamo anche un robot.
Abbiamo anche il test del Turel, quello della.
Di Tourette, vorrei dire. No, di Turing. Tourette.
Tuning. Sì. No, in radio è
detto
Tuning
Tourette. È piemontese.
Ok. Dopo l'angolo del delirio, direi che far poco possiamo tornare alla diretta.
Sì, entriamo, vai.
Entriamo
a gamba tesa perché. Cerco una risposta. Cerco una risposta. Su Radio Home, un'altra novità. Samuel, il cantante di Subsonica, col suo nuovo singolo, La Risposta.
E quale sarà la domanda?
Ah, non lo sappiamo.
Noi siamo sempre Sono Cose Serie, quindi diretta da Radio Home. Vi ricordiamo, siamo presenti su tutti i social, da Facebook, G+, Twitter e chi più ne metta. Se ci volete contattare durante la diretta, diretta@radiohome.it via mail.
E non diciamo dei social network solo per fare babbo.
No, piace.
Allora, tre news veloci.
Cominciamo con Hurricane Polymar. Hurricane Polymar, un anime d'azione del 74 che fa parte di una delle quattro serie prodotte dalla Tatsunoko in quel periodo, che reinterpretava in chiave nipponica l'idea del supereroe americano. Gli altri sono i Gatchman, Tekkaman e Kyashan. Questa in particolare, Polymar, era quella che aveva la fetta americana molto più forte.
Oh sì.
Aveva una connotazione molto ironica, un look estremamente anni 70, e non è a caso fosse ambientato in una città fittizia che si chiamava Washinkyo, che era il mix tra Washington e Tokyo.
Sì, ma la news qual è? È che per il 2017 è stato annunciato un film live action. Il protagonista sarà interpretato dall'attore Junipei Mitsubata, attore legato al live action, avendo già interpretati parecchi, tra cui il Detective Conan. Se a livello di effetti speciali siamo molto ottimisti, perché
la foto del costume è,
sì, siamo più cauti sulla trama, visto che il live action giapponese non hanno mai visto di mezzo, o sono molto cool o sono delle pazzesche. Ma sì, più che altro abbiamo visto Kyashan,
Kyashan era veramente tipo corazzata Potionchi,
esatto.
Rimaniamo in Giappone per la seconda news, per un annuncio che farà gioire diversi fan. Hayao Miyazaki sta stretto in pensione,
non ce la può fare.
E ha annunciato che lavorerà su un nuovo lungometraggio, smentendo il ritiro del 2013. Sarà Boro the Caterpillar, ovvero Kemushino Boro. Caterpillar inteso come bruco.
Sì, non il mezzo.
Tratto da un cortometraggio dello studio Ghibli. Era già stato realizzato un cortometraggio che è piaciuto molto e che si svilupperà. La lavorazione durerà almeno 5 anni, mentre pare che le intenzioni del regista 75enne siano quelle di andarsene mentre continua a lavorare. Speriamo non su questo film.
No, perché... ma ha aggiunto una battuta mortale. Allora, mia moglie non lo sa ancora. Io ci vorrei lasciare le penne, Penso che appena mia moglie saprà che ricomincerò a lavorare, probabilmente durante il set verrà
le penne per via di mia moglie.
Va bene, chiudiamo con una news un po' triste, però vi raccontiamo delle dichiarazioni del produttore e sceneggiatore Virgil Williams in merito al licenziamento dell'attore Thomas Gibson, che interpreta l'agente Aaron Hotch Ochner della serie Criminal Minds. Pare tutto sia nato intorno a un alterco per una battuta che l'attore avrebbe voluto cambiare, insomma, dalla citazione.
Mi piaceva, la cambiare.
Sì, ma le parole, ma, insomma...
Io la dico così.
Ma veramente, ma tra l'altro Williams dice che ha cercato, gli ha proposto delle alternative durante questo set di riprese, e lui si è imbufalito, ha preso, se n'è andato. Pare... questo è sempre di Williams che parla, dichiara che è stato colpito anche da Gibson, che pare sembra che non è
la prima volta,
la primissima volta, già qualche anno fa
una denuncetta, esatto, da un, esatto, produttore, esatto.
Noi speriamo che tutto ritorni un po' alla norma.
Sì, ma il personaggio morirà in Criminal Minds, cioè,
no, probabilmente sparirà totalmente, ci sarà una retcon per cui
viene tagliato fuori dalla serie, quindi tutto bene, non finisce, però.
No, ma poi sono sempre le solite cose quando si tratta di sono sempre cose piccole, molto molto piccole.
Musica.
Una di queste volte però ti voglio... Mosca!
Mosca! Sì! Mosca! Vabbè,
Ma ti rendi conto che questo va a litigare una battuta di Criminal Minds?
Sì, infatti. No, potevo capirla, non so.
Stai girando il remake di un film di Kubrick.
Questo è, tra l'altro, se non ricordo male, questo Thomas Gibson, ma veramente mi sembra uno degli interpreti di Dharma e Greg. Lui faceva proprio Greg.
Guarda.
No,
tu dici di no? C'è proprio la faccia sua.
Io
tu hai la faccia da Greg.
Aspetta, non ti sbagli, ti confonde con Lil Greg.
è uno
che c'ha
centrale.
Sì, è dentro speciale. C'è il tizio, quello lì ispanico, come si chiama?
Nero. No, tu no. Parli di Rossi. Si chiama Rossi.
Non è nero, è rosso. Non è che mi posso ricordare,
no, perché lui è italo-americano.
Sì, però è l'attore ispanico. Oh no, è Joe Mantegna. Che dico? Ma che cazzo è lì?
Mantegna.
Una vaccata. Però
no,
secondo
quello
me.
Quello nero è quell'altro.
Ma no.
Quello di gas.
Sì, però in Criminal Minds non c'è Mantegna.
Gioca anche tu a Indovina chi con Sono cose serie. Ma no, voi non avete capito comunque. Scusa, questo si è talmente immedesimato in Criminal Minds
che ha detto: ma chi è questo civile che mi rompe i coglioni? Ah, è il regista. Ah, scusi. No, scusi il cazzo.
Vabbè.
Io ci provo a mantenere un certo. Però io, secondo me, è quello di Dharma e Greg.
Vabbè.
No. Qualcuno
o è quello del progetto, o è quello del progetto Dharma di Lost.
Il dottor Dharma
l'avevano fatto, l'avevate visto il mashup, la foto Dharma e Greg con il professore di Lost di Dharma. Non l'avevate vista?
No. Boh, torniamo ad essere noi.
Torniamo a 30 secondi.
Dai, 30 secondi li possiamo ancora fare. 30 secondi. No, adesso scusate. Allora, si chiama Thomas Gibson.
Gibson, come quello delle chitarre.
Hai 10 secondi.
Non ce la fa manca a scrivere in 10 secondi.
Gibson.
4.
Famoso
3,
per Dharma e Greg.
E 2 è Dharma.
Silenzio.
Serie TV.
Che la pubblicità sia seriale è un dato oggettivo. Oltre alla sua ripetitività, esistono anche tantissimi spot che hanno sviluppato una vera e propria struttura episodica. E alcuni addirittura sono entrati nell'immaginario collettivo. Chi non si ricorda l'incredibile e procrastinante telefonata di Massimo Lopez davanti al plotone d'esecuzione dell'allora SIP?
ASIP!
Che poi diventerà la nostra Telecom. Uno spot seriale che... all'epoca forse uno dei primissimi vantava persino una trama trasversale.
Sì, che non raccontiamo avanti. Perché quella no. Tra l'altro è uno spoiler pazzesco.
Assolutamente.
Bravissimo, bravissimo. Allora, ultimamente siamo abituati a VIP nazionali o internazionali, soprattutto gli internazionali, che fanno dei testimonial per un'azienda, per un prodotto, per dei servizi. Non più quindi il classico spot, ma storie o pseudo storie che a questo punto si trascinano, continuano, diventano
semiserie, diciamo.
Serie e seriali. Ok. Vi ricordiamo velocemente, perché fa abbastanza ridere ricordarlo, perché stiamo parlando di gente che ha rischiato l'Oscar, tipo Antonio Banderas e i suoi dialoghi surreali con la gallina Rosita. Oppure un certo, scusate, ho un malore, Bruce Willis, oddio mi sento male, e i suoi problemi di copertura internet. Oppure quelle strafamose, molto italiane, tra l'altro sì. Studio Testa in mezzo, ha fatto delle cose incredibili. Le avventure in paradiso della lavazza, citiamo perché ormai è entrato dentro
sì,
i cuori,
anche
dentro,
perché c'è come certe serie, esatto. C'è anche il ricambio degli attori,
esatto, immaginiamo appunto il famoso paradiso dove ad avvicendarsi troviamo diversi San Pietro, volti notissimi che parlano da vanno da Tullio Solenghi al più recente Maurizio Crozza. A me personalmente piace La Run, chiamiamola così, come
sì,
se fosse una serie,
il dottore italiano San Pietro,
il mai compianto abbastanza Riccardo Garrone nei panni del santo, e Paolo Bonolis e Luca Laurenti nei panni dei morituri loro che te salutano. Mentre brilla nel nostro passato un'altra cosa che ha a che fare con la pubblicità, che si chiamava Carosello, che ha fatto entrare appunto nell'immaginario collettivo personaggi e persino modi di dire. Ne cito un paio violentissimi. Basta la parola, questo era un famoso, diciamo, la marca. Oppure le stelle sono tante. Milioni di milioni, oppure con quella bocca lei può dire ciò che vuole, o ancora dura minga, o addirittura prodotto che dobbiamo dirlo, Ava, come l'Ava, ed era il Calimerone.
BMW non è nuova all'uso della narrazione, della serialità per farsi pubblicità.
Bravissimo.
Ne parleremo tra poco di questa cosa. Recentemente però si è unita una divisione della Fox per produrre
Fox Lab
per produrre una miniserie italiana di fantascienza, 100 to go.
Noi fra poco la
svisceriamo,
l'abbiamo vista,
purtroppo.
Cerchiamo di essere autorevoli, l'abbiamo vista
purtroppo.
Sì, potete vederla anche voi su YouTube,
ve lo sconsiglio.
Noi l'abbiamo analizzata, prima puntata, seconda puntata, io e te abbiamo visto la terza puntata, Matteo pare abbia visto anche la quarta puntata. Insomma, adesso, tra poco, dopo il Blue Vertigo, vi diremo cosa ne pensiamo di questa serie. Per favore, rimanete con noi. Basta.
Avremmo dovuto essere un famoso pianista.
C'è Paolo, sforziamoci.
No, che ti sforzi, già questa fa cagare se ti sforzi.
No. No, sforziamoci, dobbiamo cercare di mantenere, se no è troppo facile sparare sulla Croce Rossa, dobbiamo cercare.
Sia mai che si divertono quelli che ci ascoltano.
No.
Non sia mai.
No, ragazzi, ma questo non è aspetta, però non sono d'accordo, la metafora è sbagliata. Perché non è sparare sulla Croce Rossa, è cercare di ammazzare lo scarafone che ti è entrato in casa.
No, ma io, allora, utilizziamo l'ironia, però cerchiamo di essere autorevoli. Cioè, scusami, per una roba del genere, veramente, io non ce la faccio più. Cioè, allora, i medici, poi l'altro che abbiamo visto.
Ma lo sapete dei
medici. Non è che,
ma ve l'ho detto che io non mi posso più liberare dei medici.
Perché? Ah sì, me l'hai fatto vedere.
Su Sky ho registrato questa roba qui, vado col bottone per cancellare, lui mi dice, sto per cancellare, ma sei sicuro? E io dai,
ma sei
dai.
Cancella.
E lui invece resta lì.
Ma è come le statistiche sul lavoro. Perché così risulta che c'è un sacco di gente che ce l'ha nell'hard disk, e quindi grande successo.
Io,
ma non è che il vero product placement di questi qua è il confetto Falqui, visto che abbiamo parlato del Carosello.
Basta la parola, basta la parola.
Ma invece adesso noi ci stupiamo, sai, di Bruce Willis e Banderas, eccetera,
sì.
No? Ma ragazzi, YouTube sta scoperchiando un vaso di Pandora meraviglioso, perché finalmente si possono andare a vedere le pubblicità che facevano gli attori americani tra gli anni 80, 90 e 2000 in Giappone, perché loro li facevano in Giappone, così vero. Nessuno li beccava.
C'era un film, tra l'altro, dove
c'è sì, Lost in Translation
anche così.
Cioè, dovete vedervi, quelle di Schwarzenegger sono meravigliose.
Che parla in giapponese?
Che parla in giapponese. Oh. Pui pui! Cercate pui pui Schwarzenegger e godete.
Mi
come dei ricci.
Male.
Vabbè, quelle di DiCaprio sono mediamente quasi serie addirittura. Ce ne sono di
Perché
Bruce
voleva
Willis.
L'Oscar anche lì.
Ce ne sono di Bruce Willis notevole. E ne trovate proprio tanti, tanti.
Quindi
tanti.
Willis, cioè questa è proprio l'ultima spiaggia?
Sì, sì, lui si è fatto il Giappone. Probabilmente è passato prima pure da Singapore prima
dopo,
di fare Bruce
dopo il Bruce Lee, dopo Bruce Lee conquista l'Occidente, Bruce Willis si fa tutto il Giappone.
Tutto il Giappone.
Che amarezza. Che amarezza.
Ma devo dire che l'affinità con questo genere di titoli ci sta, perché ultimamente Bruce Willis è diventato un po' una zoccola. Cioè sta facendo una quantità di film di cassetta
triste.
Proprio.
Io sono triste. Beh,
direi di che cassetta dopo... dalla frutta però.
Direi dopo Bruce Willis è una zoccola, potremmo tornare in diretta.
Torniamo seri, almeno ci proviamo, dai.
Cinque episodi da 8 minuti ciascuno, regia di Nicola Prosatore, Matteo Martari e Marianna Di Martino e Cesare Bocci, questi sono gli interpreti. Cesare Bocci era il carismatico Mimì Augello del commissario Montalbano.
Della serie Rapid.
Della serie, appunto, 100 to go.
E raccontiamo un po', se è possibile farlo. Siamo in un futuro prossimo, il 2116, dove le persone convivono con i propri cloni. Non hanno più emozioni, cioè sono sparite le emozioni. X1, il protagonista, tenterà di cambiare questo futuro tornando indietro nel tempo, cioè nel 2016.
Con una trovata.
Una tronata geniale che vorremmo ancora capire.
Ma cominciamo a sviscerare.
Cerchiamo in maniera seria, perché noi siamo sono cose serie, e noi con serietà cerchiamo di sviscerare questa cosa. Allora, innanzitutto viene raccontata, viene spiegata come Branded Entertainment, una declinazione dell'alto core più brutto product placement, quindi c'è una evoluzione del product placement. La cosa incredibile, cioè tu dici, allora c'è un lab, Fox Lab, che collabora su questa cosa,
BMW, quindi mi fai vedere BMW tutto il tempo.
No, non c'è, o perlomeno io che ne ho visti tre, ho visto poco.
Ho visto a un certo punto che
una motoretta
parcheggia e l'inquadratura si sposta verso il negozio e di sfuggita leggi BMW.
Sì.
Perché è talmente veloce che non riesce.
Io non so se c'è o non c'è. Meno male però che ogni 5-6 minuti, no, vabbè, sono 7 minuti, quindi ogni 2-3 minuti c'è un avviso che ti dice: ah, guarda che questa roba qua dentro c'è della roba di pubblicità, eh? Lo sai?
Sì, sì.
Tu lo sai?
Prodotti,
mi sono rilassato. Mi sono rilassato. Comunque, pare che ci sia appunto della pubblicità su BMW. Comunque, io dopo la visione della terza puntata mi è presa proprio nel refrenabile desiderio di acquistare una Fiat. Poi prendi.
La Panda.
Comunque, questo è. Abbiamo parlato di fantascienza, quindi provate a prendere una serie di cliché della fantascienza e usateli a caso senza nessun senso logico, nel modo più banale e comunque sbagliato possibile, a noi che siamo dei fruitori.
Allora, praticamente questa serie rappresenta l'idea superficiale, pretestuosa e pretenziosa di come possa essere la fantascienza per qualcuno che probabilmente non ha mai visto, né letto, né assaggiato nulla del genere. Cioè, ragazzi, praticamente l'effetto che provoca è simile a quello di quando vediamo uno straniero che prepara gli spaghetti col ketchup.
Oddio!
Cioè, questo sta alla fantascienza come il ketchup sta ai maccheroni.
Nine! Bravo De Simone,
a dare
che è sempre puntuale.
Il colpo di grazia, però ci sono i soldi, insomma BMW ci ha sforaggiato di soldi,
sì.
Quindi tecnicamente, almeno di fotografia, c'è un buon lavoro, un lavoro decente, diciamo,
diremmo
così.
Sì,
c'è anche un po' di CGI decente, anche se anche lì un po' imbarazzante perché ci sono delle cose a caso senza
ci sono
logico.
Tipo il pepe nei...
buttate lì, sì. Ma lì mettimici un palazzo storto così siamo contenti, una roba così. È una delle serie, e abbiamo già parlato dei Medici, ma con il doppiaggio più imbarazzante che abbia mai visto. Una serie italiana doppiata malissimo. Stavo per dire una parolaccia, ma i Medici ci sembrava brutto. Questa è veramente...
Sì.
Riesce ad andare oltre il fuori sync.
Attenzione,
cioè una roba fastidiosa.
Attenzione, stavamo discutendo questa cosa durante il fuori onda prima della diretta. Non è una serie, ma essendo trattata come una serie,
essendo venduta come serie al pubblico,
venduta e spacciata come una serie, poi in realtà è una pubblicità fatta in un certo modo, cerchiamo di trattarla come se fosse una serie, per cui diamo un giudizio come se
diamogli un voto da serie.
Esatto,
gli diamo 1 su 5. Davanti a questo I Medici diventa una serie interessante.
Madonna,
io personalmente mi spingo oltre. Soltanto il fatto che ci sia budget e un po' di realizzazione tecnica decente gli ha consentito di arrivare a 1, perché io gli avrei dato persino meno di The Lady, perché vi ricordo che la nostra gamma va da 1 The Lady a 5 Breaking Bad. Io gli avrei dato, guarda, almeno uno meno,
ma forse un non pervenuto, non trattandosi non avere
guarda quella cosa bellissima a scuola, non classificabile.
Già ma adesso
comunque nel frattempo, sempre quest'anno, BMW invece ha festeggiato il 15° anniversario di un altro suo prodotto seriale, sempre con la logica del branded entertainment, realizzandone un nuovo episodio. La serie era The Hire con l'attore Clive Owen.
Ma prima di vedere tra virgolette con le nostre recensioni e aspettare la nostra recensione su questo nuovo episodio di The Hire con Clive Owen, vorremmo farvi sentire la nostra esclusiva,
le nostre clip esclusive, una clip esclusiva sulla serie italiana 100 to go,
una scena inedita durante il sogno, perché inizia con un sogno
grande innovazione
che apre proprio la prima puntata, e anche questa ha sempre a che fare con l'acqua.
Sono cose serie.
Sinceramente, questo giro, la recensione poteva essere solo questo paese.
Vabbè, ma 4 minuti, tra l'altro, l'abbiamo trattati con una perizia chirurgica. Bravo.
Una freddezza.
Una freddezza.
No, ho dovuto contare.
Manco Westworld.
Ho dovuto controllarmi, perché sta serie veramente mi faceva uscire.
Fermati.
Il monnezza che è in me.
Ha citato Westworld.
Vai con la polemica.
Ma sai che abbiamo visto la puntata di ieri? Ma sai che a me lui ci è preso uno
sciopone?
Madonna, mi ci è preso uno sciopone. Mamma mia. No, comunque, diceva questo articolo di Wired che bello, tutto figo, tutto bello, ma premeva sul fatto che fosse poco empatica.
Ma che è in giornale Wired?
Ma guarda, lascia perdere, perché secondo me la cosa figa è che prima di vederlo hanno tessuto lodi. Poi io ho detto, va bene, passi il fatto che è prodotto da uno della famiglia Nolan, che di famiglia quelli sono un po' freddini, no?
Sì, ma è più l'altro fratello quello freddo.
Va bene, passi anche che dentro ci sono dei robot, e voglio dire, forse c'è del metalinguaggio all'interno di questa distanza che tu cerchi di avere attraverso il comportamento delle persone.
Ho capito anche te, ma tu pretendi che questi cioè metalinguaggio, cioè, hai capito? Metalinguaggio.
Il linguaggio è intero.
A metà. Infatti. Comunque, io personalmente trovo sbagliata questa cosa qua, e dico proprio con tutta la freddezza di questo mondo: ma che cazzo hai visto? Ma che cazzo sta a vedere?
Allora, che possa esserci una fascia di pubblico che possa trovare un serial come Westworld magari un po' noioso, succedeva anche a Breaking Bad, e si va a gusti, quello lo posso capire, eccetera. Però
poco empatica. Ci sono un'empatia suggerisce una cosa, l'ansia, quella sì. È empatica l'ansia? Io e Matteo,
allora,
l'ansia.
Ragazzi, empatia è qualunque sensazione, qualunque sentimento.
Andiamo. Ci sono cose serie, The Cranberries, Salvation.
Noi siamo sempre in diretta con la serialità dallo studio Blue Tardis. Vi ricordo che se volete scriverci durante la diretta, diretta@radioon.it, per tutto il resto ci sono tutti i nostri social.
E adesso parliamo di cose serie.
Sì, perché parliamo appunto di The Hire. 2 stagioni, 5 episodi per la prima, 3 per la seconda, 10 minuti circa ad episodio. Clive Owen, il protagonista che fa da Phil Rouge per la serie, che interpreta un autista a noleggio, che mi è venuto da pensare fosse stato anche la fonte di ispirazione di un altro serial cinematografico che era The Transporter.
Forse.
Perché qualche cosa in comune c'è. 8 registi da urlo. dal cinema. John Frankenheimer, Ang Lee, Wong Kar-wai, Guy Ritchie, Alejandro González Iñárritu, John Woo, John Carnan e Tony Scott.
Proprio un paio di imbecilli, ma anche tra gli attori che in qualche modo interagiscono con
ogni episodio ce n'è uno o due.
Ce n'è da strapparsi i capelli. Citiamo Thomas Millian, Mickey Rourke, Forest Whitaker, Madonna, Stellan Skarsgård, Don Cheadle, Ray Liotta, Dennis Eisberg, James Brown, il grande, mai troppo compiato abbastanza, James Brown, Gary Oldman, Danny Trejo e Marilyn Manson.
Questi ultimi quattro, da James Brown, Oldman, Trejo e Marilyn Manson sono tutti nello stesso episodio, quello di Tony Scott.
Se non ricordo male, questa roba fu anche trasmessa da Canale 5,
sì,
a degli orari,
certo, degli orari perché
improponibili, vabbè.
Alla fine sono dei veri e propri grossissimi cortometraggi che ebbero un grandissimo riscontro, sono tutti pregevolissimi,
anche
tutti
nella
stupendi,
notte dei pubblivori,
nella notte dei pubblivori l'hanno trasmessi, sì, vari, sì, episodi, sì.
Parliamo di questo nuovo episodio.
Nuovo episodio che esce appunto per festeggiarne i 15 anni e per lanciare sul mercato la serie 5 di BMW. È The Escape. Torna Clive Owen. Come attori gli si affiancano John Bertal, Dakota Fanning e Vera Farminga. E alla regia abbiamo Neil Blomkamp, ovvero grande regista di fantascienza che si è fatto conoscere con District 9, ha prodotto poi Human Droid, eccetera.
Ha fatto anche Elysium.
Elysium, esatto.
È stato molto, molto carino come... Cioè, beh, qua stiamo parlando di cinema puro prestato alle serie, alla pubblicità. Anche se forse non è proprio una serie.
No, è più un antologico.
È più un antologico, esattamente.
Adrenalina, ironia e coraggio. Non è un prodotto marchettaro, ma è stata un'occasione in cui si è lasciato campo libero a creativi di primo ordine con i conseguenti risultati. Infatti anche questa, giudicandola come giudichiamo le serie, si becca stavolta un 5 su 5. Cioè, ne esistessero, ce ne fossero di esperimenti di questo genere. Se fosse una vera serie TV, sarebbe stata una roba da sogni bagnati per budget e persone coinvolte, per qualunque nerd.
Beh sì, indubbiamente è qualcosa che forse verrà studiato ancora. La cosa che vorremmo puntualizzare, siamo riusciti a distruggere quella boiata lì e premiare, quindi è pari e patta, quindi la BMW non sguinzagli la sua Yakuza.
No, ma anzi, mi viene a chiedere...
Se volessero...
Signora BMW.
BMW.
Signora BMW, mi spieghi che è successo tra uno e l'altro? Cioè, hai prodotto The Air e hai prodotto quella monnezza. Che ti hanno drogato, ti hanno...
Non lo sapremo mai. Don't know much about history. Comunque, tornando invece a quello di... Quando guarderai la settima di Westworld, mm-hmm, fammi una cortesia, siediti.
E di solito la guardo seduto, sì.
Sì, ma siediti, ma bene.
Ok.
Perché solitamente sappiamo che guardiamo le serie, sempre un po' svaccati, sempre un po' buttati così.
Seduto bello.
Sì, che sennò rischi lo scivolone.
Ok.
Ma proprio te ne arriva una. La cosa brutta è che non prende la rincorsa.
Cioè, ti giri e ti arriva il cazzotto.
Esatto.
Come mi successe alle superiori quando chiesi a mio compagno: come è andato il compito?
Ma tu, non gliele devi dire cosa alla gente, lo sai, no?
Non ho respirato per i successivi 5 minuti.
Bello comunque, bello, bello. Devo dire che ci rimane un po' male, caro mio.
Giusto perché non è empatica.
No. Ma infatti non è empatica, quindi...
Ma
non...
credo che ci sia la gente che ha fretta a volte. Adesso è diventato molto popular parlare delle serie TV di grido,
beh,
eccetera, quindi c'è la gente che
per questi
fretta,
che hanno fretta visto che è stata rinnovata, ma non la vedremo prima del 2018, ma penso che diventeranno molto empatici,
no, ragazzi. Una news che ho letto oggi, di quelle proprio epocali, cioè una roba per cui se succede potrei decidere di rivedere Walking Dead,
cioè
l'attrice che fa Eleven di Stranger Things, la ragazzina, vuole a tutti i costi avere una parte
farà
in
un
Walking
cammino,
Dead. Ma se fa un cameo mi guardo la puntata.
Non ci penso proprio. Beh, ha detto un'altra cosa la ragazzina, te lo dico nel prossimo stacco pubblicitario.
Torniamo?
Ma
dai,
sì.
Silenzio.
La serialità dalla A alla Z.
Ed eccoci con la nostra nuovissima rubrica. C'è chi dà i numeri, noi vi diamo le lettere. Un alfabeto seriale per fare un excursus, ma anche giocare un po' con la serialità.
E questa sera, se non ricordo male, c'è la lettera E come effetti speciali.
Fondamentali per qualsiasi narrazione visiva, gli effetti speciali sono un elemento fondamentale in continua evoluzione, anche e soprattutto ultimamente nel mondo delle serie TV.
E meno male, ma se in passato la televisione, di conseguenza le serie TV, in questo senso potevano risultare un po' i cugini poveri del cinema, con il tempo la tecnologia digitale e il successo che ha alzato chiaramente il budget delle produzioni ha portato gli effetti speciali nella serialità a livelli tali da competere tranquillamente con i prodotti del grande schermo. E sembra di vincere facile parlando di serie come Game of Thrones, The Walking Dead, la stessa Westworld. Sono il punto di arrivo però di un percorso che ha trasformato letteralmente il mondo del make-up, perché dobbiamo considerare che l'effetto speciale in sé non è solo...
Non è soltanto quello.
Appunto, gli effetti speciali televisivi non è solo digitale, ma è anche tutto il resto legato appunto a make-up, costumi, eccetera.
Ma quindi da dove parte questo percorso? Per esempio, questo percorso nasce da personaggi come l'inglese Brian Johnson, all'anagrafe Brian Johncock, conosciuto per gli effetti speciali e astronavi in serie e pellicole come i Thunderbirds, Alien, 2001 Odissea nello spazio e Spazio 1999. Addirittura per lavorare all'epoca sulla seconda stagione di Spazio 1999 rinunciò a Guerre Stellari, però poi fu ritirato dentro all'epoca dell'Impero Colpisce Ancora.
E a questo punto che impatto ci può essere nelle serie TV con l'evoluzione dell'effetto speciale? Perché noi pensiamo sempre al fatto che Star Trek, i primi Star Trek praticamente c'era roba di cartone.
Sì, cioè... sì, erano tizi in pigiama, esatto, che tiravano quei super liquidetto.
Esattamente. Invece già le produzioni successive, parlando sempre della stessa serie.
Sì, c'è stata un'evoluzione.
Tanta computer grafica, tanto make-up. E secondo me questo ha anche inciso nella qualità delle storie. Se pensiamo che i Klingon, faccio questo esempio perché l'effetto speciale nella fantascienza è una cosa che o ti ammazza la serie o te la esalta in qualche modo al di là dell'aspetto narrativo. Pensare che i Klingon nella serie classica non avevano tutta quell'imbardatura che adesso noi riconosciamo come tale, viene poi spiegata in un certo modo, ma il primo impatto con i Klingon nel film è stato terribile. Perché sì, hanno fatto questo? Perché probabilmente
anche perché gli altri i primi sembravano dei mongoli.
Sì, erano molto simili,
ma non nel senso di ritardarci, è proprio l'etnia. Ma
vabbè, quindi noi potevamo giocare
potevamo stupirvi con effetti speciali
con la CGI o con gli effetti prostetici. Attenzione, ho scandito bene. Ma parleremo fra poco di un altro aspetto poco chiaro, poco sviscerato:
i pupazzi.
Bravissimo, ne parleremo fra poco qui su Sono Cose Serie. Attenzione a me gli occhi e le orecchie.
Posso ascoltare questa canzone?
No, questi quali? Questo blocco lo fai sempre lungo una quaresima.
Perché
a sto giro
l'ho fatto corto perché è più lungo quello dopo.
Sì, ma no, siamo comunque in anticipo. Ma è fichino. L'ha fatto più corto perché deve essere più lungo l'altro. De Simone, intervenga.
No, poi facciamo un discorso su quanto durano 4 minuti. Che tra il 3 e il blocco 4, 4 minuti durano uguale.
Esatto, bravissimo. No, vabbè, allora, la serie si improvvisa per fare in modo tale che non proprio non chiuderla.
Giusto. Comunque, per confermare quello che dicevamo all'inizio,
cioè
che siamo tra il cialtrone che ci va de culo.
A proposito della cosa che dicevi tu della narrativa, in realtà sì, ne sai un po' come succede, un pochino come
sì, non volevo essere
come i videogame.
Esatto.
Quando non c'avevi la grafica, dovevi puntare tutto sulla giocabilità.
Bravissimo.
Mo che c'hai la grafica, molto spesso capita che ti sei dimenticato la giocabilità.
O addirittura le storie.
All'epoca, esatto, con la fantascienza video succedeva questo. All'epoca gli effetti speciali erano quello che era e quindi la storia doveva caricare al punto tale da farti credere che il pupazzone, la gomma piuma, eccetera, fossero credibili.
Gorn.
Ma oggi magari abbiamo effetti speciali stratosferici e dei film proprio vuoti.
Vi consiglio di recuperare su Netflix The Expanse di sci-fi. perché è il giusto connubio tra una serie densissima da un punto di vista narrativo e degli effetti speciali da paura, veramente belli, veramente molto belli.
Scusate,
questa la facciamo andare fino alla fine.
Io in questo momento mi sto visualizzando tutto il set dei pupazzi di sta canzone.
Questo è stato il canto del cigno. Questo è stato il canto del cigno di Jim Henson. Ha fatto veramente. C'era già suo figlio che lavorava con
lui. Sì. E poi, però vabbè, è stato il canto del cigno per lui. Però è stato uno dei punti massimi dello studios che poi ha fatto sapere altro.
È morto 4-5 anni dopo, se non sbaglio.
Mentre lui muore, noi torniamo indietro.
Va bene. Su Radio Home, David Bowie, Magic Dance. E chi ha capito e chi ha ascoltato questo brano, gli saranno venuti in mente dei ricordi piacevoli, speriamo. Quindi, a corollario della parola della settimana, quindi effetti speciali, i consigli di Sono Cose Serie, con una serie, in realtà affrontiamo la vita di un personaggio e poi vi daremo un consiglio di un suo lavoro in merito appunto agli effetti speciali.
Eh sì, perché abbiamo citato un grande nome che ha fatto la storia degli effetti speciali seriali e quindi per il nostro consiglio seriale abbiamo deciso che ne scomodiamo un altro.
Esatto, perché abbiamo parlato prima del buon Brian Johnson, ma parlando di effetti speciali che pescano una modalità di racconto estremamente classica e popolare, quella dei burattini, dei pupazzi e delle marionette. Creando un vero e proprio studios, questo artista ha portato questa tipologia di effetti speciali allo stato dell'arte, lavorando in TV e al cinema. Dai suoi studios arriva ad esempio Frank Oz, che è stato sia un doppiatore, un burattinaio, è l'uomo che ha dato la voce anche a alcuni movimenti, allo Yoda di Guerre Stellari. Mentre tra i successi cinematografici ricordiamo il meraviglioso Labyrinth, il brano di cui sopra di David Bowie, proprio tratto dalla colonna sonora, appunto con David Bowie e Jennifer Connelly. Stiamo parlando di un vero uno straordinario personaggio, Jim Henson.
Oltre al varietà vero e proprio e alla TV per i bambini, che ha cambiato completamente volto dopo il suo intervento con Sesame Street e i Muppet, gli Henson Studios hanno alle spalle serie di fantascienza, ma soprattutto una in particolare a cui siamo molto molto legati noi di Sono Cose Serie. È una serie di fantascienza anni 90, purtroppo passata un po' in sordina, la conoscono proprio i veri appassionati di fantascienza, quindi gli altri se la sono persa, ed è una roba che raggiunge dei picchi di inventiva e di empatia, visto che stasera
bravissimo.
Veramente veramente alti. Forse l'ultima in assoluto serie televisiva così pupazzosa, ma anche proprio quella che riesce in quegli alieni così pupazzosi, ma non solo, a creare personaggi meravigliosi. Stiamo parlando di Farscape.
Sì, serie ideata da Rodney O'Bannon, 4 stagioni più un film TV diviso in due tronconi. Per una serie forse non perfetta, ma di quelle che sinceramente ti rimangono nel cuore. A me personalmente, io sono alla seconda visione, cioè l'ho rivista 2 volte di fila praticamente. Raccontiamo brevemente questa storia, perché ha in sé un'idea semplice ma geniale. Cioè, durante un esperimento sui tunnel spazio-temporali naturali, un astronauta terrestre, John Crichton, si ritrova catapultato a universi di distanza e viene raccolto da un gruppo di fuggitivi su una nave aliena. Il presupposto geniale è il contrario di E.T., cioè in questo caso è lui l'alieno da cacciare, l'alieno che avrà dei problemi e non si potrà integrare e dovrà fare un po' di necessità virtù. È un terrestre, ha tanta intelligenza, perché è un'altra novità forte di questa serie, che per la prima volta l'astronauta non è il figaccione, cioè sì,
non è il militarazzo,
ma è veramente uno scienziato che si troverà praticamente sballottato da una parte e dall'altra. E le trovate, ma tornando invece agli effetti speciali, ricordiamo che questa serie è riuscita poi arrivare a degli schermi più visti, perché è arrivata anche su Rai 4.
Sì, anche se con la programmazione
con
Rai 4,
una programmazione
slittava in orario
piuttosto spaventosa. E qui veramente il vero consiglio che vi facciamo è: dimenticatevi del fatto che a un certo punto vedete dei pupazzi. Sì. Lo capirete a un certo punto ci sono dei pupazzi, è impossibile non vederli.
No,
il primo impatto sarà: ma vabbè, ma i pupazzi, ma dai, ma siamo negli anni 2000, ancora i pupazzi.
Vabbè, insomma, se hai tipo noi, sei su intorno ai 40, ti piacciono i pupazzi.
Noi però, che siamo figli dei Muppets,
okay.
Però attenzione,
per i ragazzetti,
dopo il primo impatto strano, Io vi assicuro, riuscirete, ci saranno delle puntate dove piangerete per questi personaggi non interpretati da esseri umani.
Tra l'altro ci sono...
Poi sono interpretati da esseri umani perché sono doppiati da...
Oltre appunto il presupposto di base, che è già molto, molto innovativo, un'idea geniale, quella del ribaltamento dell'alieno, la serie è... non ricca, ricchissima di spunti narrativi, assolutamente geniali. Certo. Sono una serie di idee fantastiche, di cui un'altra molto innovativa, anche se nella fantascienza scritta era già apparsa, ma nella fantascienza sicuramente video non era mai apparsa, l'astronave con cui loro fuggono è un essere vivente, che tra l'altro è in simbiosi con il suo pilota, che è suo marito.
Piccolo dato tecnico, ricordiamo solo che questa produzione, anche sempre di sci-fi, vedeva come capo di tutta la produzione degli effetti speciali il figlio Brian Henson, bravo e capace e geniale quanto suo padre, devo dire, che ha studiato benissimo.
Tra l'altro, a proposito di figli, la canzone che abbiamo sentito prima, no? Quella con David Bowie,
sì.
C'è il bambino, è Toby, il personaggio di Labyrinth, eccetera. Quel bambino, in realtà, anche lui è un figlio d'arte.
Sì.
Perché lui è il figlio di Brian Froud, illustratore specializzato in fate, fairy nordiche, che ha creato graficamente tutti i goblin all'interno di Labyrinth. Anche lui è cresciuto, tra l'altro c'è questa cosa meravigliosa, perché nel film lui viene rapito per diventare il futuro re dei goblin. Lui nella vita reale, come mestiere, che fa il re dei goblin, perché lui si è specializzato in marionette e cose del genere, soprattutto goblin, ed è al cinema, è stato dal cinema da poco, perché è uno dei realizzatori di Kubo e la Spada Magica.
Okay.
Film in stop motion molto molto bello.
Quindi questo mi
dice... c'è stato una...
questo mi conferma che anche tu hai visto almeno 6 o 7 volte non solo Labyrinth ma lo speciale contenuto nel DVD.
Tutto.
Labyrinth, ricordiamolo, anche un immenso lavoro di Jim Henson, Brian Henson, che è giovanissimo, anche lui lo aiutava nel... vorrei solo ricordare il momento in cui il personaggio principale cade in questo pozzo,
la scena delle
dove
mani,
ci sono delle mani che creano
dei volti, quella è una scena capolavoro.
Io, dopo una roba del genere, io mi commuovo e veramente chiuderei qua. Andiamo
all'ultimo brano per fare
i nostri
saluti.
Butteremo anche un po' di sangue e un po' di lacrime anche su questo. Musica su Radio Home.
Struggimento su Sono Cose Serie. Tipo, poi proprio la canzone allegra.
Sì.
Ma avete fatto mettere la sigla.
La sigla? Quale sigla? C'è una sigla prevista.
I consigli di Sono Cose Serie.
Ma non ci hai stoppato.
L'ho stoppato perché siete partiti. Che dovevo fare?
Siamo partiti in quarta.
Va bene, nessun
perché
problema.
Doveva disannunciare Paolo e invece ha disannunciato
io
dovevo mettere la sigla. Ecco, siamo proprio dei cialtroni che ci fa de culo.
E se dice bugie dica verità.
No, che sta a dire? No, non è vero. Lì si dice bugie, che bello, che fantastico.
No, la cosa, io da bambino mi spaccavo la testa sull'enigma delle due porte, era una roba.
Sì, era fantastica quella cosa.
Uno dice solo la verità, uno dice solo le bugie.
Chi dei due è uno stronzo?
Io!
Stavo pensando.
Anche
effettivamente,
lì,
le fisionomie dei pupazzi in Farscape ci trovi qualcosina da labile, un po' come un'evoluzione uno dell'altro.
Lì c'è anche un'altra cosa da registrare riguardo Labyrinth, che nella nostra immaginario infantile vedere questo doppiaggio un po'
c'era un po' questa cosa,
non è così distruttivo, perché poi io almeno 6-7 volte l'ho visto quel cacchio di film, l'ho visto più volte in lingua originale.
Anche in originale ci sono un po' di storpiature
perché alcuni hanno la storpiatura scozzese,
esatto,
e quindi
esatto.
Il raddoppio delle consonanti, una cosa che è molto,
per esempio il verme parla francese anche in originale,
c'ha una pronuncia che fa spavento, veramente spaventosa.
E ricordo, tra le altre cose, uno dei miei personaggi preferiti in assoluto su Labyrinth, che è Sir Didymus, il cane che cavalca un cane, che tra l'altro il volpino che cavalca un cane, che era doppiato
Ambrogio.
Doppiato da una persona che noi abbiamo intervistato, perché era Marco Mete.
Era Mete, vero?
Era Marco Mete. Niuno passerà senza la mia permissione.
Ambrogio, dai, Ambrogio, vieni qua.
Meraviglia, meraviglia. Poi...
Beh, questo dovete recuperarlo, ragazzi. Cioè, se non... Questo, almeno di quel periodo. Che tra l'altro Bubo era Ludo.
Ludo.
Ludo. Era...
Ludo.
Recuperato, secondo me sono due di questa fattezza che dovrebbero recuperare i ragazzi. Uno è questo e l'altro è la storia fantastica.
Ah, vabbè, la storia fantastica.
La storia fantastica
è il capolavoro.
È un altro bel lavoro. Però, vabbè, non si parla di serialità qua.
No.
Stiamo facendo una cosa molto.
Ma tipo salviamo quei due o tre ascoltatori ancora vivi da questa lagna incredibile che gli abbiamo messo nelle orecchie.
Povero Leonard Cohen. Desmi to the Hand of Love. Ci ha lasciato un altro grande poeta, Leonard Cohen, proprio la notizia di questi giorni. Non c'entra nulla forse con noi poveri che di musica ne capiamo poco, tra virgolette. Infatti non parleremo della sua vita di musicista né delle sue splendide opere, ma vogliamo ricordarvi la sua piccola partecipazione a una serie, a un telefilm. Ha fatto una parte molto piccola in un episodio di Miami Vice. Si tratta del 17° della seconda stagione, intitolato French Twist. Sarà perché lui, essendo canadese, parlava molto bene anche il francese. Ribadiamo, questo è il nostro piccolissimo e umilissimo modo per salutare questo grande artista.
Noi chiudiamo la serata, vi ricordiamo, continuate a seguire la programmazione di Radio Home tutta, ma soprattutto quella del mercoledì, perché alle 20 nostro giornale radio sociale, seguirà poi Garpez dagli studi di Poerino, alle 21 Played in Italy, la coperta musicale di Radio Home, e alle 23 Moon Safari. Per tutto il resto mi raccomando, piaceteci su tutti i social, Facebook, Twitter, G+, eccetera, basta cercare Sono Cose Serie. Ci risentiamo mercoledì prossimo con la diretta. E mi raccomando,
Paolo Ferrara, Michelangelo Alesso,
Matteo De Simone,
e chi non ci ascolta, come sempre,
è un birimbino.
Hasta la vista, baby.
Radio Home. Sono come suono.
Beh, parla in inglese meglio che in giapponese.
Secondo me è il contrario, parla il giapponese meglio che l'inglese.
Tu dici? Vabbè, comunque.
Che te scordo sempre di staccare la bassa frequenza alla fine.
Ma non ti preoccupare.
No, mi dà fastidio. Manamana sotto solo Radio Home, sono come suono, mi dà fastidio.
Che hai combinato?
Stavo cercando. Aspetta.
No.
Sto sul tubo.
Sei sul tubo. Questa è la
scusa. Sul tubo.
Sul tubo. Ma
non prossima dire, settimana?
Ma non lo so. Io sono.
Ma,
sono
The Crown? Come serie della settimana? Eh? No, com'era? Scusa.
The Crown, la corona. Quella...
La corona. Sì,
che
sì,
dite?
Sì.
Io la prima e la seconda le ho già viste. Dai, vediamoci qualcosa di bello, signori miei, perché io veramente non ne posso più di tutta sta caccaccia schifosa.
Sapete che sono anni che lo dico, ma non mi tocca mai, quindi...
Dai. Tu riesci a recuperarla?
Cioè, l'ho già recuperata.
Ma invece i video? Li facciamo? Mi date l'ok?
Ma sì.
Mi sono dimenticato di guardarli.
Ma che sta roba?
Schwarzenegger?
Ma no, Schwarzenegger che ha pubblicità!
È lui che parla.
Ma che imbarazzo.
Poi.
Vabbè.
Quando lo guardi?
Poi. Ma ce ne sono varie, quella è la cosa.
Vabbè, direi che possiamo anche chiudere allegramente ringraziando.
Praticamente c'è questa pubblicità in cui fa il genio della lampada che esce da questa bibita giapponese.
Mamma mia.
E quando esce fuori?
Poi.